Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. In studio, come al solito, Marco Schiaffino. Oggi parleremo tanto di intelligenza artificiale, parleremo anche di privacy, di pirateria, il solito pezzotto, perché c'è qualche notizia abbastanza rilevante che è circolata nella giornata di ieri, e parleremo anche di connessioni sotto il mare. Una cosa strana, e lo faremo, mi sa che l'avete già immaginato, con la nostra Marta Abba. Io come prima cosa però vi ricordo quelli che sono i contatti della trasmissione, quindi doppio clic @radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, consigli e commenti. Invece, per interagire con me nel corso di questa puntata, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it oppure SMS, Telegram e WhatsApp al numero telefonico 331-62-14013. Ma andiamo a vedere un po' cosa prevede il menu di oggi. E con uno stacco che farebbe infuriare Alone Diegoli, andiamo a parlare proprio di pezzotto. Perché? Perché la notizia che è arrivata ieri con un comunicato Agicom è che Google si sarebbe decisa a collaborare con Agicom nell'ambito del Piracy Shield. Quindi facciamo un riassunto delle puntate precedenti, ne abbiamo parlato tantissimo qui a Doppio Clic. Piracy Shield è quella piattaforma che è stata creata a febbraio dell'anno scorso, quindi febbraio 2024, per bloccare i siti di streaming illegale, in particolare per quanto riguarda la trasmissione delle partite di calcio, perché adesso vogliono allargare il tutto anche altre piattaforme, altre trasmissioni, ma il vero focus è quello lì. Allora, Google si è schierata contro questo tipo di progetto, c'è stata una battaglia che è durata un bel po' di tempo a colpi da una parte chiamate in causa avanti il tribunale, c'è stata anche una sentenza del tribunale di Milano che avrebbe condannato Google ad adattarsi alla legge italiana, dall'altra parte invece la società tecnologica statunitense, insieme, si deve dire, a molti altri operatori di internet, hanno cercato di contrastare il progetto italiano, considerandolo sia contrario a molte normative europee, sia anche una forma di diciamo illecito blocco delle attività degli operatori su internet, perché in pratica li si costringe a compiere una serie di attività di controllo che non dovrebbero competere loro. E inoltre li si costringe a partecipare a un sistema che, diciamolo pure, fa acqua da tutte le parti, perché il problema di Piracy Shield è che insieme ai siti di streaming illegali va a chiudere, bloccare spesso e volentieri dei siti che di illegale non hanno proprio nulla e hanno soltanto la sfortuna di condividere un indirizzo IP con un sito che invece fa streaming illegale. In buona sostanza, quello che farà Google è di forzare i blocchi sul suo servizio DNS. Il DNS è quello che io di solito chiamo l'elenco del telefono di internet, cioè quello che traduce www.radiopopolare.it nel corrispettivo indirizzo IP, che poi è quello che il nostro computer in realtà dietro le quinte utilizza per collegarsi al server e farci vedere il sito web. Quello che fa Piracy Shield in pratica è chiedere a tutti gli operatori di bloccare determinati domini, quindi determinati siti oppure determinati indirizzi IP, sulla base delle segnalazioni che arrivano dai vari Sky, DAZN, Mediaset, eccetera. Il tema qual è? Che per ora Piracy Shield funzionava con tutti gli operatori, internet provider italiani, ma i DNS non sono gestiti solo dai provider. Google, insieme a Cloudflare, a OpenDNS, offre dei servizi di DNS pubblici che di solito vengono offerti proprio per evitare che qualcuno possa chiedere ai suoi operatori internet di censurare delle pagine. Per capirci, sono molto usati da chi vive in paesi governati da regimi autoritari in cui ci sono forti sistemi di censura. Ecco, invece, in Italia da questo momento Google sembra aver accettato di essere sottoposta in qualche modo a un controllo paragovernativo, mettiamola così, anche se ha dei fondamenti legislativi dettati da una serie di decreti emessi dal governo Meloni, e potrebbe essere il primo mattoncino che cade nel fronte che si sta opponendo al sistema del Piracy Shield con motivazioni varie. Devo dire che quelle più valide, a mio giudizio, sono quelle delle associazioni per la libertà di parola, che dicono che rischia di trasformarsi in un sistema di censura mascherato. Ma ora abbandoniamo il pezzotto, la pirateria e l'Agicom e andiamo a tuffarci in fondo al mare. Allora, i fondali oceanici sono un luogo importante per le connessioni internet, perché noi sappiamo che ci passano la maggior parte delle comunicazioni, mi sembra circa il 97-98%, attraverso quei famosi cavi sottomarini. Però adesso anche nel fondo del mare ci sono modalità di connessioni diverse. Benvenuta Marta Ba.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di wifi sotto il mare?
Esatto, il wireless, cerchiamo di comunicare sotto il mare senza cavi, o meglio, non vogliamo sostituire i cavi sottomarini, ma vogliamo proteggerli e monitorarli meglio, e la tecnologia e la scienza insieme hanno trovato un modo per farlo utilizzando il wifi.
Di cosa si tratta? È una startup quella che si occupa di realizzare questo progetto?
Esatto, si chiama BlueSense, è una startup che è nata come spin-off dell'Università La Sapienza di Roma. Adesso appunto cammina con le sue gambe, cammina piuttosto veloce direi. Quello che ha riuscito a fare questa startup con efficacia è il portare la comunicazione wifi sotto negli abissi da 300 fino a 3000 metri di profondità, che magari uno pensa vabbè, impacchetto l'hardware, quello che serve, e lo rendo impermeabile e lo metto sotto il mare, no?
Così. Ma sembra facile,
semplice, ecco. Bisogna esatto, non è così semplice, bisogna proprio ripensare totalmente la modalità di comunicazione, quindi proprio cambiare la tecnologia e passare a una comunicazione, diciamo, multifrequenza acustica, che abbiamo copiato dai mammiferi marini, quindi abbiamo copiato la loro modalità di comunicare.
Delfini, balene, orche, quindi.
Esatto, esattamente, e quindi sono riusciti a creare questa rete di comunicazione in modo tale da, uno dice ma cosa ci interessa fare wifi sotto, tanto io non vado a 3000 metri di profondità e non mi interessa il wifi.
Vabbè, però se vuoi controllare la posta mentre ti stai immergendo in un batiscafo può essere utile.
No, certamente, perché non chattare con Giovanni, certo, che è in superficie? No, non serve per influencer sottomarini, per postare Instagram e Reel, ma serve per ora, non si sa mai poi. Ma serve per esempio per piazzare dei sensori di vario tipo, per esempio per monitorare le infrastrutture, i cavi dato prima, infrastrutture critiche che sono in profondità, e anche per, questa è l'applicazione ovviamente mia preferita, per monitorare sempre meglio la biodiversità marina.
Oh, e finalmente arriviamo. perché quelle zone lì sono difficilmente accessibili e piazzarci un bel po' di sensori permette di conoscerle decisamente meglio.
Esattamente, a volte sono proprio difficili da raggiungere, a volte raggiungerli è molto costoso e molto diciamo poco sicuro, non nel senso che succede chissà cosa, ma che ma appunto si mettono delle strutture fisiche in ambienti non particolarmente amichevoli e molto in profondità. Invece in questo modo si hanno dei sensori che comunicano subito tra loro e verso la superficie e quindi riescono a raccogliere dati, mettersi d'accordo tra loro su come monitorare meglio quello che devono monitorare e poi offrire dei dati preziosissimi con velocità maggiori e a costi minori.
Senti, un'altra degli utilizzi possibili, prima parlavi del monitorare le infrastrutture, è per esempio quello di utilizzare dei droni sottomarini che sono connessi col wifi per fare le riparazioni.
Sì, esatto, perché diciamo riescono a mandare una sorta di alert e ci possono essere parte delle operazioni automatizzate, parte non automatizzate, magari comandate da remoto, però diciamo che a questa rete di sensori IoT si possono connettere anche dei droni, dei mini droni, ovviamente sottomarini, che fanno quello che devono fare, insomma, quando è il caso. E questo ovviamente porta degli interventi più veloci e anche meno costosi, diciamolo.
Sì, un po' una mandria di umpalumpa che vanno a sistemare. Allora, c'è Gianluigi che scrive al 3316214013 che dice: non danno fastidio ai mammiferi, ma allora a quella profondità mi sa che i mammiferi a livello di comunicazione, dici, non è che mandano fuori di testa i delfini, le balene?
No. Abbiano verificato e non c'è un impatto, anzi in questo modo sono diciamo meno invasivi, perché se ci pensiamo noi lasciamo giù questi sensori, che ovviamente sono fatti per essere meno impattanti possibili, ci mandano tanti dati, sono lì fermi tranquilli, le onde, appunto la comunicazione che viene utilizzata non interferisce, facciamo dire così, e non, ovviamente non inquina sull'ambiente in cui sono inseriti e si riesce quindi a impattare meno, perché pensiamo ad esempio a continuare ad andare su e giù. Faccio l'esempio, è ovviamente un po' grossolano, a continuare a mettere e togliere cose che rilevano dati. Noi invece no, perché siccome stanno lì fermi e li comunicano, non continuiamo ad andare giù a rompere le scatole a chi vive là.
Mi sembra cosa buona e giusta. Grazie Marta Bà per quest'altro spaccato di applicazioni di nuove tecnologie in luoghi bizzarri. Ormai ci porti degli esempi sempre più esotici.
Abissali.
Così. Abissali. Ciao Marta, buona serata.
Grazie a voi, ciao, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao.
E rimaniamo a farci un po' gli affari di casa nostra, perché c'è un'altra notizia. In realtà l'avevo citata ieri nella scaletta della puntata, ma non ho avuto il tempo di parlarne naturalmente. Perché è arrivata una bella stangata, una bella multa a Poste Italiane. Che cos'è successo? Beh, che Poste Italiane naturalmente è uno dei soggetti più attivi alle frodi, anche perché ne hanno subite parecchie gli utenti di Poste Italiane, e dal 2024 ha deciso di usare dei sistemi, diciamo delle modalità da pugno di ferro nel controllo del funzionamento delle sue app. In buona sostanza aveva obbligato i suoi utenti a consentire alla sua applicazione di andare a controllare tutta una serie di informazioni all'interno dei telefoni Android. Io ripeto il solito tema, sui telefoni Android questa cosa si può fare perché le applicazioni possono parlare direttamente l'una con l'altra, su iOS invece no, perché sono compartimentate. Il tutto aveva naturalmente un obiettivo positivo, tra virgolette, cioè quello di prevenire le frodi, quindi controllare se per caso sul telefono dell'utente ci fosse un'applicazione pericolosa o venissero svolte delle attività sospette. Peccato che Questo in realtà sia il mestiere dell'antivirus, quello che tutti dovremmo avere sul nostro computer e sul nostro telefono. In particolare le autorità, quindi l'antitrust e anche Agicom, quindi oltre all'autorità garante della concorrenza del mercato, anche Agicom si è espressa negativamente su questa attività di Poste, perché si sono dimenticati probabilmente di essere comunque una SPA, e quindi che il fatto di andare a prendere delle informazioni non essenziali dagli dispositivi degli utenti è qualcosa che travalica decisamente i limiti che normalmente bisognerebbe rispettare. Cambiamo completamente invece tema, ma rimaniamo sempre in Italia, per dare un aggiornamento che non è un grande aggiornamento, perché io ho aspettato a trattare il tema sperando che saltasse fuori qualcosa di nuovo, e invece no. La notizia in buona sostanza è che sul caso Paragon rimane uno stallo, secondo me, a mio giudizio, inaccettabile. Ne parlano tutti i siti in tutto il mondo, in buona sostanza, perché quello che è successo è che prima c'è stata la pubblicazione del rapporto del COPASIR, quindi il Comitato di Sorveglianza dei Servizi Segreti Italiani, che ha detto quello che ha detto, cioè che Mediterranea è stata spiata, a loro dire, legalmente su ordine di 2 o 3 governi che si sono succeduti in Italia, e che invece non hanno la minima idea di chi abbia spiato i giornalisti di Fanpage. Nel giro di qualche ora è uscita una dichiarazione invece di Paragon, che ha detto: ma noi avevamo offerto la nostra collaborazione al governo italiano dicendo vi possiamo aiutare per capire chi abbia spiato i giornalisti di Fanpage, ma il governo italiano ha declinato l'offerta, e a quel punto noi abbiamo interrotto il contratto col governo italiano. Ora, questa cosa qua io mi rendo conto che forse non sia in questo periodo la notizia da prima pagina, però è abbastanza surreale che le cose stiano rimanendo a questo livello, e che nessuno si senta obbligato, maledizione, a spiegare perché diavolo dei giornalisti avevano uno spyware sul loro cellulare. E mentre c'è qualcuno che prova a chiamarmi tramite WhatsApp, ascoltatori e ascoltatrici, no, non prendo chiamate in doppio clic per questione di tempi, e anche perché ho finito le mani per fare la regia, seguire tutto, eccetera, ma con WhatsApp proprio non credo sia possibile. Allora, abbiamo ancora un 5 minuti per toccare un paio di temi. Torniamo a parlare di Google, perché è uscita una ricerca che è stata fatta da una rilevazione, non è una ricerca, da parte di SimilarWeb, che va a confermare un timore di cui avevamo già parlato qualche settimana fa. Cioè, il tema è l'intelligenza artificiale, l'integrazione dell'intelligenza artificiale in Google, in particolare i famosi AI Overviews, cioè quella finestrella in cui compare la risposta di Gemini, la chatbot di Google, quando noi facciamo una ricerca. Beh, il timore di tanti era che le persone, quando fanno una ricerca, si accontentino di quella risposta senza poi andare a fare click sui vari link. Beh, la conferma sembrerebbe essere arrivata. Si parla di un calo circa del 50% per alcuni siti, e non stiamo parlando di siti piccoli, stiamo parlando dell'Huffington Post, del Washington Post e di Business Insider, che hanno perso tra il 50 e il 55% del traffico, considerato che si tratta spesso e volentieri di testate che stanno in piedi grazie alla pubblicità. Non è secondario. L'appello in questo momento è che, se le cose continuano così, bisogna cambiare modello di business. Il mio appello invece è: non fidatevi assolutamente di quello che vedete in AI Overviews, perché dice delle cretinate clamorose. Per capirci, questa mattina io stavo scrivendo della vicenda di Google, dell'AGI come del Privacy Shield. Un'altra delle aziende che è coinvolta in tutta questa vicenda, che ha avuto anche una causa, è Cloudflare. E nel momento in cui ho cercato Cloudflare processo piracy, mi sono trovato di fronte, prima di trovare un link con una notizia sensata, perché mi serviva semplicemente qualche dettaglio sul processo, una bella spiegona del chatbot di Google in cui diceva sostanzialmente che Cloudflare se ne strafrega delle leggi, diciamo un giudizio tagliato un filino con l'accetta. Giusto per completare il ragionamento sull'intelligenza artificiale, in quest'ultimo minuto e mezzo che ho a disposizione, vado a riprendere un articolo che è uscito su Wired US, in cui viene segnalato come si sia creato un cortocircuito piuttosto preoccupante. Allora, noi sappiamo che c'è una situazione piuttosto tesa in California, dove ci sono le proteste, e The Donald ha pensato bene di mandare la Guardia Nazionale e i Marines, come se ci fosse un'invasione aliena. Il problema qual è adesso? Che stanno circolando un mucchio di fake news, naturalmente. Negli Stati Uniti, come ben sappiamo, come abbiamo raccontato anche nel corso dell'incontro alla festa di Radio Popolare, il fact-checking automatico è stato ridotto ai minimi termini, perché, vabbè, su X ha sempre fatto schifo, diciamolo serenamente, ma anche Facebook e Instagram adesso hanno un fact-checking ridottissimo. Qual è stata la bella idea di molti degli utenti? Cominciare a utilizzare i chatbot di intelligenza artificiale per fare fact-checking. Potete immaginare quali siano i risultati. Allora, in pratica, quando di solito per il fact-checking uno dei temi più spinosi è quello di capire dove sia stata scattata una fotografia o se sia stata generata dall'intelligenza artificiale. Nell'articolo che trovate anche su Wired Italia, perché è stato tradotto, ci sono episodi in cui il chatbot se ne inventa della qualunque, dicendo che sono foto realizzate in Afghanistan nel 2021, cambiando poi di nuovo teoria, eccetera. E invece, di fronte a fotografie che sono chiaramente dei fake, le definiscono reali al 100%. Insomma, un bel caos, non so come e quando ne usciremo. Io credo che l'unica via d'uscita sia quella di avere una consapevolezza personale e culturale sull'uso degli strumenti. Altro non vedo. Il nostro tempo a disposizione termina qui. Io vi auguro un buon proseguimento con la programmazione Radio Popolare, in particolare con Poveri Mabelli, con Isma Pestalozza e Alessandro Diegoli. L'appuntamento con Doppio Click è per domani, come sempre, alle 17.30 e qualcosa, insomma, dopo il GR. Buona serata! It's coming on, it's coming on, it's coming on.